la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, venerdì 5 dicembre. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione la nostra newsline. Subito, essendo venerdì, uno sguardo al meteo con Tommaso Torrigiani dall'AMA quest'oggi. Ben trovato.
Sì, buongiorno Chiara, un caro saluto a tutti gli amici di Controradio. Diciamolo subito, ci attende un lungo fine settimana, quello della inoculata concezione, che sarà caratterizzato dal tempo in prevalenza stabile, ma non prevalentemente dal cielo sereno, perché avremo comunque correnti meridionali, quindi giornate con una nuvolosità variabile come quella di oggi, al mattino cielo nuvoloso, nel pomeriggio schiarite via via più ampie. Come vi dicevo, anche il weekend sarà sulla falsariga di queste condizioni, con sabato una giornata con qualche nuvola bassa al mattino, temperature in calo per il cielo sereno atteso questa notte, quindi ci saranno dei valori prossimi allo zero sulle zone interne. La giornata di domenica vedrà qualche nube in più, nubi prevalentemente di tipo basso che non porteranno piogge di rilievo, e quella di lunedì invece vedrà la possibilità di avere schiarite via via più ampie da metà mattinata, quindi nel complesso giornate anche favorevoli a trascorrere qualche ora all'aria aperta, visto che le temperature massime comunque si attesteranno su valori generalmente compresi tra i 10 e i 15 gradi e la ventilazione sarà prevalentemente debole. Direi che con questo è tutto, Chiara, e ti restituisco la linea.
Grazie a Tommaso Torrigiani per tutti questi particolari fino appunto a lunedì, poi gli aggiornamenti da martedì quando la newsline riprenderà. Grazie all'AMA, breve pausa e torniamo con voi tra poco.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
MOM, Museo oltre il museo. La mostra che espone i risultati del progetto di ricerca PRIN del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Tema: il ruolo del museo contemporaneo nel rapporto fra arte, architettura e città, prendendo come caso di studio Firenze. Inaugurazione giovedì 11 dicembre alle 12 alla Manifattura Tabacchi, loggiato Piazza delle Sigaraie, e alle 17 al Dipartimento di Architettura, via della Mattonaia 8, fino al 25 gennaio ad ingresso libero in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Info Unifi PRIN MOM.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 6 dicembre, Guano Padano presenta l'album La Giostra, un viaggio sonoro tra spaghetti western, surf e visioni psichedeliche, con Alessandro Asso Stefana, Danilo Gallo e Zeno De Rossi. Ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato a soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
A Natale, libri per te. A Peccioli, dal 6 all'8 dicembre, uno speciale temporary store in cui acquistare libri, risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Presentazioni e incontri con tanti ospiti: Luca Sofri, Massimo Gramellini, Enrico Mentana, Daria Vignardi, Domenico Starnone, Viola Ardone, Mauro Corona, Maurizio De Giovanni, Mariangela Gualtieri, Dario Bressanini e altri ancora. Info fondarte.peccioli.net.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Arriva Christmas in Manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di Manifattura e Cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su Maca District.it.
contro la violenza maschile sulle donne, seconda edizione di Zero T Festival. Fino al 13 dicembre a Firenze, alla Casa delle Donne. Focus sul corpo, un bag talk e un cerchio di tamburi. Lente sulla Siria e chiusura con il lessico palestinese di Alba Nabulsi. Info e programma completo su casadeledonnefirenze.it.
Progetto finanziato da ActionAid International Italia e Fondazione Realizza il cambiamento per Nora Against GBV.
Contro Radio.
Minuti, le principali notizie che vi segnaliamo di oggi sulla stampa e sul nostro sito controradio.it. Lista stupri, studenti in rivolta, è stato un atto abominevole, il virgolettato in prima su Repubblica. I ragazzi del liceo Vallisneri di Lucca hanno fatto quadrato intorno alle due compagne prese di mira, una di loro spiega in chat: mi sono sentita violata, le indagini della squadra mobile. Poi l'inchiesta per i concorsi a medicina, a giudizio l'ex rettore altri quattro, ma non c'era sistema, anche qui il virgolettato. L'apertura sui concorsi del Corriere, concorsi cade l'accusa più grave, l'inchiesta sui bandi a medicina, nessuna associazione per delinquere, sette prosciolti del ciclone iniziato nel 2018 a Careggi, rimangono cinque rinvii a giudizio per due presunti casi di corruzione. Poi qui si è paralizzato tutto nel frattempo. La testimonianza particolare sull'inchiesta anche sul nostro sito controradio.it, così come trovate l'intervista a Antonella Bundu, il richiamo anche sulla stampa locale di oggi, dalla Nazione Toscana Rossa spera di entrare in regione, il TAR deciderà a febbraio, e anche dal Corriere la battaglia di Bundu per entrare in consiglio, ecco chi può farle posto. Il 18 febbraio 2026 il TAR discuterà infatti in udienza di merito sul ricorso della candidata presidente della regione Bundu esclusa dal l'aula, e se il ricorso sarà accolto ci sarà un rimescolamento nei consiglieri eletti. Ma sentiamo Bundu e microfoni di Domenico Guarino.
Oggi abbiamo una data, il 18 di febbraio, dove decideranno se riusciremo ad entrare già da febbraio del 2026 oppure se dovremo andare, insomma, aspettare quello che è il Consiglio di Stato. Volevo solo cogliere l'occasione per dire che questa legge elettorale, così come ha detto anche Gianni all'inizio, dopo le elezioni va assolutamente cambiata, perché così come è stato detto 72.300 e passa persone sono senza una rappresentanza. Sappiamo che se entriamo 1/2 persone, così come calcolato dal nostro studio legale che ci sta seguendo, usciranno 1/2 consiglieri regionali del centrodestra. Chiaramente si dovrà anche tutto per quel che è, insomma, il don't, per come funziona, anche il centrosinistra dovrà avere, diciamo, forse dovrà riassettarsi. Per quel che riguarda chi dovrà uscire, noi abbiamo notificato a Guidi, come sapete, di Massa Carrara, se non sbaglio, di Fratelli d'Italia. Molto probabile che anche Stella, forse non Guidi, forse Marco Stella di Forza Italia, sarà la persona che dovrà lasciare il Consiglio regionale nel caso noi dovessimo entrare. Però tutto questo, anche lì, guardando com'è la legge elettorale, ancora non abbiamo alcuna certezza. E noi non siamo dentro, è una cosa che dovrebbe in qualche modo indignare tutti, un po' come hanno detto all'inizio, e non dobbiamo lasciarlo passare, ma non solo per noi. Anche se dovesse andare male, continueremo con, si stava dicendo, con il Consiglio di Stato, ma anche se dovesse andare male anche lì, che pensiamo di no, questa è una questione che va sollevata da voi per primi, come giornalisti, ma anche dagli elettori e delle elettrici, perché non deve succedere per le prossime tornate elettorali.
E questa era Antonella Bundu, l'esito, dicevamo, appunto a febbraio. Continueremo a seguire i risvolti politici sul fronte appunto di Toscana Rossa, ma anche, come diceva la stessa referente ed ex candidata alla presidenza, per quanto riguarda la legge elettorale e le sue criticità. Fotonotizia dal Corriere, il caso della calza, perché è arrivato lo stop di Palazzo Vecchio, l'attività ricettiva deve fermarsi, però a 90 giorni di tempo per, diciamo, riallinearsi all'uso di spa con foresteria. Quindi c'è questa fase, questo trimestre di possibilità, e quindi andrà verificato poi come si riallineerà, giusto appunto, rispetto a quanto contestato. Di taglio basso però, e non è lontano da un punto di vista tematico, la notizia che vi segnaliamo: le mini case a peso d'oro lavoro, quanti annunci. Salviamo Firenze denuncia il caso di un neanche un monolocale di 12 metri quadri a 120.000 euro, pensate, ma non è l'unico. Il caso delle mini case a Pesodoro, la città ormai è fuori controllo, è una segnalazione che parte appunto da Salviamo Firenze, ma che è stata anche commentata dal SUNI, al sindacato degli inquilini, che fa parte dell'alleanza promossa con una vasta rete di associazioni con la CGIL sul territorio per affrontare davvero con le istituzioni il tema dell'accessibilità abitativa. E allora sentiamo Fabio Seggiani del SUNI.
Se non ci fosse da piangere, la situazione del mercato purtroppo arriva ad estremi ormai che sono davvero imbarazzanti, ma sono imbarazzanti per chi considera ancora il mercato come una cosa si autoregola, e quanto invece sia necessario agire sulla regolamentazione, le norme, rispetto alle norme, i controlli. E quindi riporta alla luce una legge regionale impugnata dal governo. Faccio una considerazione velocissima. Un locale da 12 metri quadri non può essere messo in vendita semplicemente perché non può avere l'abitabilità, al di là delle caratteristiche.
Ma ce n'è uno anche di 10 metri quadri, ci hanno segnalato su casa.it.
Sì, no, ma quello che denunciavo qualche settimana fa rispetto anche agli strumenti che ci sono, che aiutano i proprietari sia negli affitti brevi sia nella vendita, a vendere cose che non possono essere vendute o ad eludere le normative come gli affitti transitori, per usare gli affitti transitori per gli affitti brevi, per gli affitti turistici. È imbarazzante il fatto che ci siano piattaforme che aiutano a fare una cosa del genere, perché quell'appartamento, quella stanza non può essere venduta semplicemente perché non può avere l'abitabilità. Il CIN viene addirittura dopo, perché lì addirittura bisognerebbe avere 28 per essere, diciamo, in regola con la normativa, ma non ha l'abitabilità a figurarsi come può avere il CIN. Ma il fatto che una piattaforma lo pubblicizzi è ancora più imbarazzante.
Day by day, night after
Alle 8:20 minuti diamo uno sguardo alla politica in vista di giornate importanti, scadenze per il Partito Democratico in Toscana alla vigilia della direzione di domani del PD, fissata appunto per sabato, del PD regionale, in vista dell'assemblea annunciata invece negli scorsi giorni per il 17 gennaio. Tornano a farsi agitate le acque all'interno del partito, l'ipotesi congresso anticipato che sembrava accantonata dopo l'incontro a quattro, lo ricorderete, Fossi, Furfaro e il segretario del PD di Prato Biffoni, torna invece sul tavolo l'annunciato laboratorio partecipativo. Che fine farà dunque a questo punto questo esperimento laboratoriale che doveva partire proprio da Prato, direzione cittadina Fiume, anche in notturna due sere fa, poi stoppata intorno alle due, ma con quali scenari all'orizzonte? Bene, lo scoglio del congresso, PD nuovamente spaccato, leggiamo dalle pagine interne della Nazione di Prato, la riunione di direzione appunto fino alle due, si chiede di sondare nuove ipotesi, salta l'accordo per il percorso partecipativo, io il problema, si dica, questo un virgolettato di Biagioni, il segretario del PD di Prato, e poi i riformisti Dem che stopperebbero Fossi, non entriamo nella segreteria che dovrebbe essere annunciata contestualmente alla direzione. Ma facciamo il punto con il servizio di Raffaele Palù.
Somigliano un po' ad una resa dei conti i prossimi appuntamenti del Partito Democratico in Toscana. Sabato la direzione regionale, la prima di sostanza dopo le elezioni regionali, le altre erano servite a ratificare la candidatura di Gianni e le liste elettorali. Questa volta si dovrà discutere di politica, di scelte, di cose che non sono andate giù ad una parte del partito, che non hanno funzionato, dal listino bloccato alla mancata elezione di un consigliere per la Piana fino all'esclusione del candidato pratese, il riformista Matteo Biffoni, che nonostante le 22.000 preferenze è rimasto fuori dalla nuova giunta regionale. Proprio i riformisti hanno anticipato che non ci sono le condizioni per entrare in una nuova segreteria regionale, che il segretario Emiliano Fossi ha già annunciato di voler azzerare per rifarne una tutta nuova. E in ogni caso un momento decisivo e delicato per la tenuta della leadership di Fossi, la fase 2 della sua segreteria dovrebbe servire a calmare le acque che al momento sembrano rimanere parecchio agitate sul versante pretese certamente, ma non solo, anche sul versante Siena, Empoli e Livorno e Firenze, dove dicono gli scontenti non c'è stata nessuna analisi né autocritica per un risultato alle regionali poco felice. Sotto accusa il modello di partito, la sua gestione del dissenso interno, anche sul versante degli amministratori. La tregua di Montepulciano sembra già finita, 40 giorni per il PD toscano per ricomporre un quadro dove al momento tutto sembra in movimento per approdi ancora molto incerti. Just like
8:26 minuti, prima di dare la linea al GR di Popolare Network, abbiamo due segnalazioni da farvi. Il Gran Bazar Mercatino per le donne dell'Afghanistan viene aperto in questo fine settimana, dunque sabato e domenica 6 e 7 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 14. Sabato alle 18:30 ci sarà anche la presentazione contestuale del libro della giornalista e scrittrice Cristiana Cella, con la presenza dell'autrice. Seguirà alle 19:30 una cena anche con piatti tipici afghani, possibilità di prenotarsi chiamando il bar del circolo, Circolo Arci, Isolotto, via Maccari 104. Naturalmente tutto il ricavato andrà a sostegno dei progetti di RAWA, Associazione Rivoluzionaria delle Donne dell'Afghanistan, e per maggiori informazioni www.rawa.org. Mentre ci è arrivata una segnalazione anche per quanto riguarda Emergency, sempre di solidarietà e sostegno in occasione delle festività natalizie. Anche quest'anno dal 5 all'8 dicembre torna nelle piazze il panettone fatto per bene di Emergency per sostenere il lavoro delle ONG, dell'ONG nei paesi in guerra. Il panettone sarà in vendita per tutto il weekend, compreso l'8 dicembre, grazie all'impegno di oltre 3.000 volontari che presideranno le piazze, 700 piazze italiane. Dunque cercate informazioni anche su dove si trova la possibilità nel Fiorentino, in vendita a Firenze, Pontassieve, Figline Valdarno, per sostenere appunto il lavoro di Emergency a Gaza, in Ucraina e in Sudan. Vi posso dire che oggi per esempio è a Careggi il punto dalle 8:30 fino alle 14 e in piazza Dalmazia fino alle 17. Queste sono informazioni di servizio che vogliamo condividere con voi. Tra poco la linea al GR di Popolare Network, subito dopo nei nostri studi e anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali, ospite il professor Vincenzo Scalia, associato di sociologia della devianza e presidente del corso di laurea in disegno e gestione degli interventi sociali del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Firenze. Sicurezza e securitarismo, dove finisce la destra e dove inizia la sinistra, il tema con molti spunti e riflessioni. E poi dalle 9 la puntata di oggi di Gen Z, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, con una testimonianza davvero da non perdere. Il tema della puntata: giovani donne coraggiose. Rimanete con noi, rimanete su Controradio.
Buongiorno Popolare Network, le notizie. Maxi blitz della direzione antimafia e dei carabinieri contro la criminalità organizzata a Roma. 14 persone accusate di essere legate al clan mafioso dei Senesi sono state arrestate in una operazione stamattina. Sono accusate a vario titolo di tentato omicidio, detenzione illecita di armi, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e di agevolare l'attività del clan senese nella capitale.
Uno sciame sismico è in corso da ieri sera tra Romagna e Toscana. 6 scosse di terremoto sono state registrate finora, a partire dalle 22:38 di ieri. La più rilevante è stata alle 3:36 della notte ed ha avuto magnitudo 2.5. L'epicentro degli eventi sismici è tra il comune romagnolo di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, e quello toscano di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo.
Stiamo lavorando duramente alla fine del conflitto in Ucraina, lo ha detto Trump alla Casa Bianca. Il presidente continua a ostentare ottimismo sulla riuscita delle trattative, ma i colloqui sembrano entrati in una nuova fase di stallo. A Miami i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina si sono conclusi a notte inoltrata. Finora non sono emersi dettagli sull'esito dell'incontro.
E del conflitto in Ucraina hanno discusso anche Emmanuel Macron e Xi Jinping a Pechino. Macron ha chiesto formalmente a Xi di rivestire un ruolo più attivo nei confronti dell'alleato russo, ma nella dichiarazione congiunta diffusa oggi, Cina e Francia si limitano a ribadire il sostegno agli sforzi sul cessate il fuoco e il ripristino della pace sulla base del diritto internazionale.
In India è iniziata ufficialmente la visita di Stato di Putin. Il presidente russo, arrivato ieri a New Delhi, è stato accolto questa mattina con una cerimonia ufficiale di benvenuto al palazzo presidenziale. I colloqui ufficiali tra i due leader e le delegazioni si svolgeranno nella tarda mattinata. Al centro soprattutto le relazioni commerciali, prevista la firma di nuovi accordi anche su armi e petrolio.
Nel Pacifico orientale gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro una presunta nave di narcotrafficanti. Le quattro persone che erano a bordo sono state uccise, lo rivela lo stesso Pentagono, che sui suoi social ha condiviso anche un video di 20 secondi che mostra l'imbarcazione mentre viene colpita. Si tratta del 23esimo episodio di questo tipo in 3 mesi, quasi 90 le vittime finora. Tutti gli attacchi rientrano nell'operazione Southern Spear, presentata dall'amministrazione Trump come una campagna militare contro il traffico di droga.
È stato fermato dalla polizia a Milano un ragazzo egiziano di 21 anni, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio di un connazionale avvenuto in Piazza del Duomo a Milano la sera del 25 novembre. Un 19enne egiziano era stato gravemente ferito da 2 coltellate, una all'addome e una al torace. Sono le 8:33, è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 9:30, ascolto.
E dall'erbolario, idee profumate per i tuoi regali con le nuove linee cosmetiche. Charme ed eleganza con Bella di Notte. O un profumato cocktail di bellezza con Gin Botanicals. In erboristeria, farmacia e parafarmacia o su erbolario.com.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code e tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipili, è chiuso per un incidente il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12 provenendo da Firenze in direzione Livorno Centro. 1 chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 17.400 tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Venerdì 12 dicembre, sciopero generale CGIL. Contro una legge di bilancio ingiusta, sciopero generale CGIL per l'intera giornata di lavoro. Manifestazione regionale a Firenze, concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella. Partenza del corteo e arrivo in piazza del Carmine con interventi dal palco di lavoratori e lavoratrici e conclusioni di Maurizio Landini. Info cgltoscana.it.
Met Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
in varie date da sabato 6 a domenica 28 dicembre al Museo di Palazzo Pretorio Storia di Prato, primo capitolo della trilogia per bambine e bambini dedicata alla storia della città, tema il Rinascimento visto attraverso le opere di pittori come Filippo, Filippino Lippi e Fra Diamante.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade: la cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale, con uno sguardo originale, libero, indipendente, uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Pecci Books, al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Sabato 6 dicembre alle 11, Diego Bruce, in dialogo con Gabriele Altobelli, presenta Intanto ti calmi. Martedì 9 alle 18, doppio appuntamento, Paola Caridi con Sudari, elegia per Gaza, e Tommaso Montanari per Gaza. Mercoledì 10 alle 18.30 Nicoletta Verna in dialogo con Chiare Dilettanti con L'inverno delle stelle. Venerdì 12 alle 18.30 Alba Nabulsi presenta Lessico palestinese, anatomia del genocidio a Gaza in 10 parole, in dialogo con Karem Roana. Info centropecci.it.
Controradio.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella contro radio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:41, bentrovati nei nostri studi, anche in TV, con la Controradio TV, in video sui nostri social. I nostri ascoltatori che ci seguono in video e le nostre ascoltatrici avranno riconosciuto il professor Vincenzo Scalia, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei, bentrovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Docente di Sociologia della Devianza all'Università degli Studi di Firenze, in un momento in cui si parla in maniera ossessiva, sguaiata, del tema della sicurezza, ci sono manifestazioni, ci sono episodi piccoli e grandi, ci sono le grandi questioni mediatiche, Garlasco, su cui lei è intervenuto sull'Unità con un bell'articolo, e in questo momento il tema della sicurezza attraversa gli schieramenti politici per in qualche modo auto e ridefinirsi. Che sta succedendo intorno al tema della sicurezza in un momento in cui, per esempio, il tema delle migrazioni è un po' in secondo piano rispetto ad altri momenti storici?
Ma sul tema della sicurezza non sta succedendo niente di diverso di quello che è successo negli ultimi 30 anni, nel senso che si dice la sicurezza è un tema, dicevano i criminologi realisti di sinistra inglesi, crime matters, cioè la criminalità è importante e va affrontata. I problemi sono due. Il primo ordine di problemi è quello del consenso trasversale agli schieramenti sul tipo di sicurezza. Per esempio, c'è stata la senatrice Brambilla, presidentessa della commissione senatoriale che si occupa di politiche giovanili, che dice dobbiamo prevenire. Ma prevenire come? Perché siamo tutti d'accordo sul prevenire, abbiamo bisogno di più scuole, di più luoghi di socializzazione, di spazi pubblici. No, prevenire mandando i poliziotti a presidiare il territorio. E su questo, diciamo, ha trovato una sponda anche dall'opposizione, perché la segretaria del PD ha convocato a Bologna un'assemblea di sindaci in cui dice le città sono insicure, quindi ce ne dobbiamo occupare. Ma come? La sinistra veramente di sicurezza se n'è occupata per prima, già negli anni 90, quando con la buonanima di Massimo Pavarini, con Dario Melossi, con Tamar Pitch, promossero l'esperienza di città sicure, che proponevano delle politiche di sicurezza alternative. E di tutto questo, malgrado sia tutta roba reperibile online, poi c'è l'ufficio della sicurezza della regione Emilia Romagna, che pur essendo un'esperienza emiliana coinvolgeva anche studiosi di calibro nazionale, se non addirittura internazionale, non viene consultato, e dovrebbe esserlo, perché il secondo ordine di problemi qual è? Da anni si propone la ricetta legge ordine, si sono aumentate le pene edittali, si sono criminalizzate una serie di fatti specie di reati, adesso si vuole criminalizzare anche la gestazione per altri, per esempio, però è un circolo vizioso: più si criminalizza, più aumenta, diciamo, più si alimenta il circuito penale. Quindi, insomma, a un certo punto è come la diga del Vajont, no? La si riempie, ma rischia di trascinare e di compiere danni. Bisogna svuotarla questa diga.
Senta, professore, però c'è una questione che riguarda, da una parte, un senso di frustrazione, perché ci sono delle sollecitazioni che richiedono delle risposte non immediate, però in qualche modo una reazione, no? Pensiamo alla lista stupri nel liceo a Lucca. Qui è chiaro che ci vuole un lavoro, ma forse i cui risultati si vedranno fra 10 anni, diciamo. Per cui c'è quell'esigenza, anche un po' di pancia, ma non solo, di dire però qui bisogna fare qualcosa subito, e questo qualcosa subito di solito è di natura repressiva. E poi c'è l'aspetto mediatico. In questo momento è impopolare andare in TV e dire le cose che lei sta dicendo. Cioè, noi siamo sulla Controradio TV, ma lei da Bruno Vespa non ci può andare, professore. Questo so che non sta bramando, lo sappiamo benissimo, però in questo momento un politico che si presenta e dice delle cose sulla sicurezza laiche, lucide, non viene rieletto.
È Ecco, no, da Duomo Vespa volendo potrei andare solo se mi invita una trasmissione sulla storia del Palermo. Lì ci andrei molto volentieri, ma non ci deve essere solo lui, ma sarebbe capace di fare anche questo. Detto questo, sì, la lucidità, diceva qualcuno che oggi non va di moda, si chiamava Lenin, che in politica la rabbia gioca sempre il ruolo peggiore.
Ma gioca un ruolo, però.
Però gioca un ruolo, però poi bisogna canalizzarla, bisogna gestirla, bisogna ricominciare a comunicare e a guardarsi in faccia. Certo, c'è un problema delle periferie, ma cosa sono diventate le nostre città negli ultimi 20 anni? Questo è un problema, perché se i centri vengono svuotati e ridotti a delle Disneyland a cielo aperto, le periferie diventano luoghi di contenimento, è inevitabile che la conflittualità scoppi, che sia un'estrinsecazione della marginalità. E dall'altra parte c'è anche un altro problema, cioè se questa è una società dove l'anno scorso a Viareggio la commerciante ha investito il ladro e poi è passata sopra sul cadavere, se si chiede di aumentare ampliare il diritto alla legittima difesa, si chiedono le ronde, se quindi questa è una società che si percepisce e si propone come una società violenta, come può tutto questo andata di violenza non riguardare i giovani? Ecco perché bisogna essere lucidi, bisogna fermarsi un attimo, perché appunto tutte le soluzioni fino adesso proposte sono soluzioni che sono si sono rivelati dei palliativi buone appunto come slogan elettorali, ma che non hanno risolto la situazione. Quindi che si fa adesso? Si pensa, non lo so, a delle strutture difensive speciali di massa per i giovani, si amplia il diritto alla legittima difesa, si danno il potere alle guardie di sicurezza private, ma dove andiamo da questo, sotto questo aspetto? Se qualcuno si arma, qualcun altro riterrà legittimo armarsi. Viceversa, non ci dobbiamo arrivare.
Questo è un passaggio molto interessante, perché è chiaro che io potrei mettergliela facile. Cioè, in questo momento uno che abita alle spalle della Leopolda a Firenze scende per andare al lavoro e trova i vetri della macchina spaccati. A lui non gli possiamo parlare, diciamo così, di corsi di formazione, di cose, cioè, perché lui vorrebbe una risposta, vorrebbe uscire domani e non trovare di nuovo i finestrini spaccati. Ma così come per il tema delle migrazioni, così per il tema della sicurezza, le ricette finora sono rivelate, comunque la si pensi, inefficaci. Quindi qualcosa di vero in quello che dice lei ci deve essere, diciamo così, per, se mi permette il tono scherzoso, naturalmente. Cioè, però quelle strade si sono in effetti rivelate non efficaci, in Italia come in altre parti del mondo, come dove questo meccanismo ha una torsione ancora più forte.
Eh sì, il problema c'è, ripeto a dire, nessuno lo nega, ma come lo risolviamo? Citavo l'esperienza di Città Sicura. Città Sicura lavorò proprio su questo, lavorò sul costruire o tentare di ricostruire una parte di tessuto sociale. Quindi se c'è una domanda di sicurezza o se c'è un'esigenza di sentirsi sicuri, cominciamo a coinvolgere i cittadini, non facciamo corsi di formazione, ma facciamo iniziative pubbliche e cominciamo a parlare tutti quelli che risiedono o che usano quel territorio, su come si può arrivare a una gestione condivisa, perché quello che manca è esattamente questo. Ci sono quelli che giustamente dicono: io la macchina la pago a rate, la casa la pago il mutuo e vorrei godermela, ma ci sono anche quelli che dicono: io il mutuo non me lo posso permettere e la macchina nemmeno. Come si fa a metterli insieme? Bisogna farli parlare, bisogna farli confrontare con una mediazione politica. Questa sarebbe politica, sì, scusi.
Che è quello che è venuto, che è quella la cosa più claudicante, l'intermediazione politica di cui stiamo parlando di questi ultimi decenni, non anni.
Sì, non c'è stata nessuna volontà politica. Per dire, si parla dello spaccio di droghe, ma da quanto tempo si parla da altre parti di riduzione del danno, della legalizzazione controllata di certe droghe, delle unità di strada? E da quanto tempo tutto questo viene completamente ignorato o comunque trattato alla stregua di un intervento ancillare, residuale, da affiancare per esempio all'opera della polizia, all'opera repressiva, che non c'è niente di male nel coinvolgere la polizia. Io ho insegnato 10 anni in Inghilterra, raccontavo la riduzione del danno agli studenti, invitato da un collega ex poliziotto, che lui dice, interviene, dice sì, effettivamente è vero, io i primi anni che ero in servizio andavo a distribuire i profilattici alle sex workers nelle strade di Liverpool, e devo dire che da quando facemmo quell'intervento sulle strade di Liverpool, in quella zona la criminalità calò tantissimo. I profilattici, che parte ovviamente di una politica articolata di un'unità di strada. Dobbiamo anche andare al di fuori di noi, certo, perché poi, ecco, l'altro aspetto qual è? Dice, le unità di strada, la riduzione del danno per i consumatori di sostanze, c'è stata tutta la polemica sul crack, sulle pipette del crack, o ai tempi del 98 Massimo Paparini fu attaccato perché parlava di riduzione del danno ai sex workers. C'è anche una parte moralista, cioè l'idea di sicurezza appartiene a una concezione, diciamo, lineare, monoculturale, familista, tradizionalista della società, che oggi non è più. E quindi questa complessità la dobbiamo gestire, la si gestisce collettivamente, o se no i problemi si ripropongono sempre e comunque uguali. Questo è quello che si dice, la riflessione che si può avanzare.
Questo governo ha esordito con una legge sui rave party, legge peraltro non è mai stata applicata, diciamo così, però era una cifra distintiva, da destra si direbbe identitaria, per intenderci. Il secolo americano ci lascia questo tra gli altri pesanti fardelli in eredità, cioè da una parte la pena, la repressione, le mazzate, il carcere facile, e dall'altra una cultura della giustizia dove comunque bisogna mettere in carcere qualcuno, bisogna trovare un colpevole, perché il pubblico va soddisfatto, la giustizia negli Stati Uniti peraltro è elettiva, che è una cosa che io trovo folle, perché non so lei che ne pensa, però è chiaro che se un giudice deve essere rieletto e c'è un gadlasco di mezzo, va trovato un colpevole. Noi siamo dentro quel solco da molto tempo, non so se è d'accordo.
Sì, sì, siamo dentro quel solco, diciamo che volendo delle volte, diciamo, la fantasia anticipa la realtà. Non so se si ricorda la prima pagina di Billy Wilder, quella scena in cui il colpevole, che poi verrà giustiziato, è già stato catturato, però il capo della polizia cittadina dà l'ordine a tutte le unità della polizia di mobilitarsi e di fare una parata per il centro, facendo vedere che stanno facendo qualcosa per catturare un criminale che è già stato catturato. Ecco, noi siamo a quel livello. La norma anti-rave la potremmo ribattezzare norma Billy Wilder, volendo, perché è esattamente quello.
È vero.
Cioè, serve a far vedere che si fa qualcosa, ma aggiungo io, serve anche come monito, perché surrettiziamente è la vecchia adunata sediziosa di mussoliniana memoria, cioè 20 persone sono un pericolo, 19 non lo sono, quindi che facciamo? Ci riuniamo 19 nelle diverse piazze della città, comunichiamo col cellulare e poi di volta in volta ci scambiamo posto. Sì, la sicurezza, diciamo, è un orpello che in qualche modo serve a legittimare dei governi che oggi non ne hanno più potere. L'unico potere che hanno è quello di punire, perché l'economia viene decisa in altre sedi. La politica estera anche, stiamo vedendo in questi giorni, quindi l'unico modo di conquistare consenso qual è? È esattamente quello di far vedere che si è duri, che si è tosti. Esatto, questa è un'eredità del secolo americano, perché è iniziata con Ronald Reagan, ha trovato il suo picco con Rudolph Giuliani a New York con la cosiddetta tolleranza zero, dove si dice Giuliani ha distrutto la criminalità. No, ovviamente la criminalità, da quello che affiora adesso tra scandali sessuali e corruzione, era quella che era Wall Street ed è finita alla Casa Bianca, quindi c'è un
però
po' di confusione.
L'importante, come dicono gli americani, è essere hard on crime, diciamo così, per intenderci. Questo discorso si inserisce Gadlasco, si inserisce Vetrana, cioè si inseriscono i grandi delitti dal fortissimo impatto mediatico, da long seller, diciamo così.
Ma sì, diciamo, il crimine in qualche modo, o i crimini, quelli efferati, sono lo specchio di ogni rapporto sociale. Appunto, andiamo a vedere, oltre a Garlasco e Vetrana, il caso di Erba, no? Il colpevole doveva essere assolutamente Marzouk, perché era tunisino, perché aveva precedenti penali, non potevano essere Rosa e Olindo, che pure erano, diciamo, dei venditori ambulanti, ma erano italiani. Come su Garlasco, anche lì è disperato il tentativo di neutralizzarsi, di autoassolversi. Non si accetta che all'interno di una piccola comunità apparentemente coesa, che forse così coesa non è, come quella della provincia pavese, si possano innescare delle dinamiche insane, torbide, e da lì quindi mettere in crisi l'idea, la percezione della comunità stessa che si ha. E quindi ci vuole il colpevole di turno per mandare il messaggio, dice no, qua va tutto bene ragazzi, siamo sempre la solita comunità, c'è stato solo qualche cattivo. Ecco, allora forse c'è questo aspetto, forse dobbiamo guardarci come siamo cambiati, quanto siamo cambiati, e vedere di capire se questo cambiamento si può canalizzare in direzioni che non siano quelle della punizione, dell'esclusione e della repressione.
Senta professore, sarò diretto per questa mia ultima sollecitazione. Ieri a Firenze c'è stata un'altra manifestazione sulla sicurezza, lo slogan è: siamo stanchi di avere paura. Ora, diciamo, per chi proviene da altre realtà, quantomeno d'Italia, vabbè, comunque questo discorso ci porterebbe lontano. Però le domando, secondo lei Firenze è una città insicura? Come si definisce l'insicurezza? Quali dati dobbiamo guardare? Che cosa secondo lei è? Perché da una parte ci sono i dati che hanno una loro ufficialità, dall'altra parte sappiamo che lì dove si denuncia c'è una cultura delle istituzioni che porta a denunciare, dall'altra parte non si denuncia non perché c'è meno reati, ma perché c'è disaffezione e disillusione nei confronti delle istituzioni, per cui i reati ufficiali vanno visti, ma non sempre ci dicono tutto. Secondo lei Firenze è una città insicura?
Ma io, da quello che vedo, insomma, frequento zone della città diverse, il centro per esempio, Novoli stesso, sono stato più volte alle piagge, all'Isolotto, no, non mi sembra insicura. Certo, è chiaro che poi, appunto lei citava, veniamo da certe zone, al sud i nostri genitori ci insegnano di cambiare strada se vediamo dei capannelli, se qualcuno ci chiede che ore sono non rispondere, ci sono dei piccoli accorgimenti che magari qui non vengono presi, però diciamo la sicurezza e l'insicurezza sono quelle di una grande città di oggi. Poi è chiaro che se aumenta la frammentazione sociale, se aumentano le differenze di classe, se aumentano anche il risentimento e frustrazioni rispetto a tutti questi problemi, i conflitti si manifestano in maniera più acuta, e lo fanno nei posti dove, diciamo, realtà costrette a convivere e non in grado di creare un discorso comune si trovano a confronto. Ecco, questo dovrebbe essere il ruolo della politica, quella di ricucire. Io faccio sempre l'esempio di Granada, dove il capo della polizia municipale mi ha detto, dice, noi sappiamo che a Granada ci sono i turisti, ci sono i residenti, ci sono le sex workers, ci sono gli studenti e il popolo della notte, ci sono gli LGBTQ. Dice, noi abbiamo creato un piccolo parlamentino in cui li coinvolgiamo nelle decisioni di politica di sicurezza urbana, e qualcuno di loro è anche docente nei nostri corsi. Questo ovviamente a livello amministrativo, ma è a livello di politica che bisogna dare la risposta. Bisognerebbe trovare, elaborare un discorso che si tiene dentro tutti. È giusto essere stanchi di avere paura, ma appunto essere stanchi di avere paura creando altre paure crea un circolo vizioso, innesca un altro meccanismo di produzione su scala della paura, che poi comporta il rischio di far avvitare la società su se stessa. Questo rischio bisogna evitarlo.
Professore Scaleo, un'ultima domanda prima di salutarci. C'è stato l'altro giorno a Scandicci un brutto episodio di un uomo che è stato aggredito da un gruppo di ragazzini molto aggressive, soprattutto le ragazzine, spray a peperoncino, cani aizzati, insomma un episodio inquietante. Se lei fosse l'assessore alla sicurezza del comune di Scandicci, domani, lunedì mattina, che farebbe?
Io farei intanto acquisirei tutte la documentazione inerente al fatto che è successo. Dopodiché proverei a convocare un'iniziativa pubblica in cui coinvolgo i residenti della zona, i cittadini, le associazioni, ma con residenti io intendo anche i migranti, anche le persone che non vengono considerate, come dire, residenti, e direi: qua c'è un problema, dobbiamo convivere tutti. Come facciamo a convivere tutti? E poi l'altra cosa, mi rivolgerei alle politiche giovanili per cominciare a provare di fare un intervento su strada per intercettare questi giovani e capire come si può intervenire nei loro confronti. Ovviamente se ci sono i margini, diciamo, di un intervento di tipo penale, di una responsabilità penale, si va nella giustizia minorile, anche se poi appunto la giustizia minorile ha degli strumenti come la messa alla prova o altri interventi per cui può tenere fuori i giovani dal circuito penale. Però queste sono questo non lo può fare l'assessore dovrebbe sia convocare un'iniziativa pubblica in cui invita tutta la cittadinanza, sia e poi elaborare una politica della sicurezza condivisa, sia a mobilitare l'assessore delle politiche giovanili e realizzare anche interventi in quella direzione. Queste due cose ragionevolmente si possono fare piuttosto che ingaggiare dei guardian angels o chiedere alle ronde di presidiare il territorio, perché lì poi il conflitto si inasprisce, perché se i ragazzi o chi per loro, anche gli adulti, sanno che ci sono persone armate che girano, poi si armeranno anche loro, ed è un'escalation che dobbiamo assolutamente scongiurare.
Vincenzo Scalia, grazie, professore, docente di sociologia della devianza all'Università degli Studi di Firenze, grazie davvero per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi per avermi invitato sempre, una buona giornata.
State con noi perché tra poco Chiara Belli torna con Gen Z, una puntata dedicata a giovani donne coraggiose, con il libro Violenza, Razzismo e Speranza, la storia di Marie-Louise Tongomo, autrice di un potente romanzo autobiografico dal titolo La incoscienza di Marie-Louise. Restate con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Contest 2025, la finale.
Il concorso nazionale per musicisti emergenti ti aspetta per una grande e imperdibile serata. Sei le band che saliranno sul palco del Tenax di Firenze, proprio lì dove tutto è iniziato.
Ospiti live della 37esima edizione, il Mago del Gelato. Il loro groove irresistibile tra funk, jazz, afrobeat e i film italiani anni 60 ci condurrà tra culture e mondi nuovi.
Domenica 14 dicembre, la finale. Apertura porte ore 20:45, inizio live ore 21:30.
Biglietti in prevendita su Dice, gratuito per i soci del Controradio Club. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Controradio.
To merry old England, 'cause packets and pebbles on the ground. Welcome to merry old England. Yeah, I know you've been around. It's just hard to get to merry old England. I've seen you on the swings on the merry-go-round. How are you finding merry old England? With the chocolate swans flying, they're gray. Staying alive, oh, they don't catch you tonight. Illegals are landing in Dover Square. Did they give you everything that you dreamed of? A B&B and vouchers for Three Square. Is it everything that you dreamed of? Oh, yeah, now they're rushing through Albania. They've got to get to merry old England. Finding merry in England with a chocolate.
swings in the merry-go-round. Are you finding merry old England? Yeah, I know you came a long way around. You had to get to merry old England. I see you on the swings and on the merry-go-round. Are you finding merry old England? Oh, with the chocolate swans white, they're graying in the sodium light.
Ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
8:09, sigla di Gen Z, la puntata di oggi della nostra trasmissione per dare voce ai giovani. Come avete sentito anche dalla sigla, tutte le puntate riascoltabili sul nostro sito controradio.it. Il tema di oggi è giovani donne coraggiose. Cogliamo l'occasione, l'opportunità, grazie a una testimonianza, quella di Marie-Louise Tongomo, autrice del potente romanzo autobiografico La incoscienza di Marie-Louise, una storia di violenza, razzismo, ma anche di speranza e di coraggio. Nata a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, ci racconta una storia che si intreccia con le difficoltà dell'immigrazione, della crescita in una famiglia difficile e anche del percorso di integrazione. In Italia dal 2006, ha vissuto a Firenze per 19 anni, ora a 29 anni è stata a Firenze, tornata dalla Spagna nei giorni scorsi in occasione delle iniziative promosse alla Biblioteca Canova dell'Isolotto in collaborazione anche con Nosotras per appunto la presentazione del suo libro in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Una storia contemporanea di crescita e di formazione ambientata tra le vite nate e cresciute all'ombra dei palazzi della periferia fiorentina. Una giovane che ha trovato il coraggio di rialzarsi, di migliorare la propria condizione anche con delle persone che l'hanno aiutata. Combatte contro la solitudine, la depressione, il razzismo, la povertà, contro lo sfruttamento sul lavoro, ma anche contro la rigidità della burocrazia che ha incontrato in Italia. Insomma, una storia di formazione, immigrazione e integrazione al contempo, una gioventù traumatica che però appunto è un messaggio anche di speranza, di coraggio, di una ragazza ferita che si è rialzata e cerca di migliorare la sua condizione. Allora ci sembrava davvero un'occasione, quella all'interno di Gen Z, di questa trasmissione, per condividere con voi la sua testimonianza. Sentiamola.
Io sono un afrodiscendente, sono arrivata in Italia quando avevo 10 anni e ho vissuto in Italia per quasi 19 anni e per la maggior parte della mia vita ho vissuto in Italia, quindi mi sento parte della cultura italiana. Mi definisco di prima generazione, visto che il termine di per sé intende la persona che arriva dall'estero, quindi io arrivo a 10 anni in Italia, mi sento sia congolese che italiana. Inizialmente è arrivato mio padre come rifugiato politico, inizialmente è arrivato in modi illegali con le navi, dopodiché, dopo che è stato riconosciuto emigrato politico, perché era arrivato in Italia dopo la guerra, che era stato c'era stato in Congo, è riuscito poi a fare il ricongiungimento familiare quando è stato riconosciuto rifugiato politico di noi figlie e moglie.
Come vivevate nel frattempo la lontananza?
Dal Congo noi vivevamo in modo un po' difficile la cosa. Io mio padre ci ha lasciati che avevo 2 anni, quindi non lo conoscevo lui, lo sentivo per telefono ma era un estraneo per me. Poi in famiglia c'erano state dei problemi, come per esempio siamo state abusate dai familiari, mia madre era aggressiva, mi picchiava e quindi era difficile.
Voi avete avuto quindi nel vostro contesto familiare una situazione di non protezione, diciamo, di non tutela di voi minori?
No, no. Mia madre, per quanto comunque fosse violenta, cercava di proteggerci, però si era anche, diciamo, aveva avuto in buona fede, si fidava della famiglia, quindi ci lasciò per un periodo stare con una mia zia e lì vivevano altre persone, cugini, parenti, e lì e lei non c'era in quel periodo con noi, e lì accaddero molte cose non positive, gli abusi sessuali e anche ci lasciavano in condizioni che non erano decorose, per esempio non venivamo lavate, curate, seguite negli studi, per un periodo lì non siamo potuti andare a scuola, quindi era un periodo difficile.
In quel momento vi siete sentite abbandonate, vi siete fatte forza tra di voi?
Diciamo che ognuna di noi sopravviveva a modo suo, tra di noi non c'era molta comunicazione tra noi figlie, quindi ognuno aveva il proprio problema. Cioè, poi da grandi ne abbiamo parlato e sono venuti fuori ognuna dei problemi diversi e quasi simili anche. Però in quel momento ognuna affrontava il proprio disagio e nessuna di noi poteva dirlo alla mamma, perché lei veniva e poi se ne andava via e noi restavamo comunque lì, e le ripercussioni sarebbero state poi peggiori se le avessimo detto qualcosa.
Quindi voi sapevate che dovevate comportarvi in un certo modo perché eravate sostanzialmente ostaggio di una situazione che non sarebbe potuta cambiare, anzi peggiorare, se aveste parlato?
Sì, perché poi oltretutto mia madre non è che comunicava con noi sul periodo di permanenza che saremmo stati lì. Sapevamo di stare lì, ma non si sapeva né quanto, né se sarebbe finito. Eravamo lì e con mio padre ci sentivamo semplicemente per cose superficiali come mandaci questo, mandaci regali, perché oltretutto al telefono quando parlavamo con lui c'erano altre persone accanto a noi.
Quando è cambiata la situazione? Quando c'è stata la possibilità di vedere una prospettiva, una luce in fondo a tutto questo?
Questo c'è stato quando siamo arrivati in Italia e per il periodo in cui i miei genitori si stavano separando, siamo andate a vivere in una casa famiglia per via del fatto che mio padre era violento e mia madre non era economicamente capace di stare con noi.
Quando tu hai lasciato il Congo, cosa hai provato e qual è stata l'immagine, qual è l'immagine di quel momento della tua vita che ti appare più ricorrentemente?
Io quando ho lasciato il Congo ero felice perché sapevo che avrei conosciuto mio padre, con gli amici avevo addirittura fatto delle scommesse su una volta arrivata avrei indossato gli stivali, perché lì appunto facendo molto caldo non li potevamo indossare. Ero contenta che mio padre ci aveva promesso molte cose, che avremmo avuto una casa, dei beni e che era tutto positivo. Poi invece una volta arrivate tutto ciò non era reale, come per esempio l'avere una casa, siamo andati a vivere in Caritas e oltretutto mio padre, che noi non conoscevamo, si era rivelato anche lui violento quanto mia madre, solo che in più non era una persona che conoscevamo bene, quindi si è rivelato poi una delusione.
Quindi facendo un passo indietro, tu non hai provato dispiacere a lasciare la tua terra in quel momento?
Ho provato dispiacere a lasciarla, perché una volta arrivato ho scoperto che non era meglio né il mio paese d'origine, cioè non era meglio l'Italia del mio paese d'origine, però nel mio paese d'origine avevo delle cose che qui non so come spiegarlo, ma nel mio paese d'origine avevo la lingua che riuscivo a parlare bene, qualche amico, era ancora un infante, quindi magari mentalmente vivevo le cose in modo più infantile, quindi non mi rendevo conto di tante cose. Invece qui, arrivata in Italia, ero sempre più matura e quindi mi rendevo molto conto delle cose.
Possiamo dire che il sogno di ricongiungerti con tuo padre, di venire in Italia, ti ha dato la forza da piccolina anche di superare, cioè vivere quegli abusi con la speranza che qualcosa però potesse cambiare alla fine? Cos'è che ti dava la forza di vivere quella quotidianità? I bambini trovano mille espedienti, no? Anche nella loro testa per sopravvivere a condizioni estreme.
Allora, io in quelle condizioni ho avuto anche la fortuna che tante cose dopo un po' poi non le ricordavo più, e poi in quegli istanti non le vivevo come erano, cose che mi succedevano brutte, ma essendo appunto una ragazzina, cioè ora non saprei nemmeno ricordarmi la sensazione che ho provato di preciso, ma riuscivo a superarle le cose, e la mia speranza comunque era di un cambiamento, e questo mi dava sì la forza per pensare che sarebbe tutto cambiato, ma non ero molto conscia e non stavo pianificando un futuro particolarmente migliore, perché non ero in età di pianificare. Ero contenta all'idea che avrei conosciuto mio padre, avrei avuto la mia famiglia congiunta, però ora a dirlo non saprei come spiegarlo.
Da lì un po' anche, no, la incoscienza di Marie Louise, che abbina il tuo grande coraggio ma anche la grande inconsapevolezza di una situazione che poi raccontaci invece, appunto, come anticipavi, l'Italia, gli anni italiani della tua crescita, e che tipo di accoglienza e integrazione è avvenuta, se è avvenuta.
Allora, io ho avuto appunto la fortuna che inizialmente ci hanno aiutati quelli della Caritas, poi la casa famiglia, però poi ci sono state anche delle mancanze, come per esempio, per quanto fossimo arrivati in modi legali, poi in adolescenza i documenti non ci venivano dati, arrivavano 3 anni dopo, mia madre poi era violenta con me, era stata denunciata, le istituzioni italiane non hanno intervenuto, o l'hanno fatto ma togliendole semplicemente l'affidamento, ma lasciandomi vivere con lei, dicendo che era un problema culturale su cui non intervenire, però io non ero nemmeno stata ascoltata e sono rimasta in quegli abusi. E in più in Italia, come tanti come me, hanno avuto i problemi del razzismo, però c'è stata anche una parte in cui, per esempio, a scuola studiavo Dante, la cultura italiana io l'ho conosciuta, l'ho amata, e mi ha forgiato la persona che sono oggi.
Che persona sei oggi, Marie Louise? Perché il tuo coraggio, ma anche la tua determinazione, nonostante la pacatezza con cui racconti, emergono. Hai ostinatamente creduto in un cambiamento.
La persona che sono oggi è una persona che spera che nella propria storia altre persone possano trovare una guida. Come per esempio, io sono riuscita ad uscire da tante problematiche, sia familiari che personali, dovute anche agli errori che ho fatto io dopo tante problematiche. Spera che questo libro possa portare a ripetere i miei stessi errori, a denunciare i propri abusi e a ritrovarsi e non arrendersi al fatto che ci siano brutte persone o situazioni brutte, perché io ho avuto anche la fortuna di conoscere persone che mi hanno aiutato, portata ad uscire dalla vita in cui avevo vissuto, come per esempio mio marito che ho incontrato e mi ha aiutato a scrivere questo libro, un prete che mi ha aiutato a lavorare e facendo il volontariato con lui mi ha aiutato ad uscire in cattive strade, e tutto ciò mi ha portato ad essere la persona che sono oggi, a scrivere questo libro in modo da sperare di dare una mano anche ad altre persone che non hanno avuto una guida come non l'ho avuto io, a riuscire a prevenire e capire quali sono le cose da evitare e anche e lasciarsi accogliere anche della positività.
E dell'Italia che cosa ci dici? Ti sei sentita rifiutata sempre o c'è stato o oggi c'è un riconoscimento di un tuo essere italiana e rivendicare anche, no, questa cittadinanza che così tanto viene strumentalizzata e strattonata da una parte all'altra, quando insomma gran parte della tua storia è stata in questo paese?
Io dall'Italia personalmente mi sono sentita, io adesso sono sposata e ancora in attesa per esempio della mia cittadinanza, ma altrimenti se non fossi stata sposata oggi sarei in quel vortice che tante persone afrodiscendenti sono, in attesa dei propri documenti eccetera, soprattutto perché nella situazione in cui sono arrivata io da infante non siamo tutelati, cioè come per esempio le persone adulte che arrivano e lavorano e dopo 10 anni hanno i documenti sono tutelati, ma i bambini che non possono lavorare e devono studiare non sono tutelati. Io essendo arrivata in quella situazione mi sono sentita abbandonata, ma oggi per fortuna per altri motivi matrimoniali sono stata tutelata. Quindi per le persone che sono come me arrivati come infanti in Italia, io penso che loro siano ancora abbandonati, però dalle persone in generale, persone italiane come ad esempio il prete che ho conosciuto e mio marito, si possono trovare delle brave persone che non ci abbandonano e non si arrendono e combattono insieme a noi, quindi di non demordere, che comunque non siamo soli e in noi si può sempre trovare anche la forza e il coraggio.
Com'è stato il tuo matrimonio, Marie-Louise? Come l'hai vissuto quel giorno?
Il mio matrimonio io l'ho vissuto bene. Ho cercato di creare un ambiente che riprendesse entrambe le mie culture, come per esempio nel mio abito ho avuto due matrimoni intanto, perché uno è stato religioso e l'altro è stato comunale, diciamo, e in quello comunale ho creato un abito in stile africano e quindi ho ripreso la mia cultura congolese, e in quello religioso ho fatto un abito che fosse in stile europeo. E per la mia festa del matrimonio in stile africano, però ho fatto cucinare cibo toscano, ho mangiato cose toscane, perché a me piacciono molto i cibi toscani, come per esempio la rosticciana, la bistecca, tutte queste cose. Quindi ho incorporato sia il mio abito africano che tutte le cose toscane che io amo. È stato bello, erano tutti contenti, mio marito, era tutto bello. Sì.
Senti di voler costruire o comunque stai realizzando quella famiglia, quella comunità di affetti che un po' ti ha tradito, ti è mancata?
Sì, con questo libro ho scoperto anche in più che ci sono tante persone, oltre a quelle che già avevo conosciute, disposte a conoscere e a aprire la propria mente, a comprendere le diverse problematiche che altre persone possono avere. Quindi ho scoperto una comunità, come anche voi adesso sto parlando con voi, disposte a cercare di conoscere e capire e partecipare al cambiamento.
E allora l'augurio davvero, Marie-Louise, che tu scriva ancora, perché abbiamo bisogno di testimonianze come la tua per cercare di non metterti a nudo, ma metterci noi a nudo nella comprensione, nell'evoluzione anche culturale rispetto a tutto questo.
Gen Z, voce ai 20 anni di oggi sul futuro di tutti.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
sentiamo stanchi. Lo sai che a volte ho visto che ridevi. Ci siamo persi solo per andare avanti. E ti ricordi quanti anni avevi, che sembravano tanti, in mezzo a tutti quanti. Lo sai che a volte ho visto che ridevi. Ci siamo persi.
Controradio.
Controradio, controradio, controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
The reason I play so many sounds, maybe sounds angry, because I'm trying so many things at one time, you see. Like I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one essential, you know.